Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta. La trasmissione è dedicata agli approfondimenti sui consumi. Un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Reporter 93, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz. In differita alle 12.30 su Radio Flash.
Buona giornata, Massimo Tadorni, un saluto alle radio collegate, sono tante, Massimo Tadorni, Simonetta Mitola, Michele Suma, è possibile ascoltare i tuoi diritti in diretta in onda ogni giovedì dalle 11.30 alle 12 anche su Radio Flash in Toscana e in Valle d'Aosta su Radio Monterosa. I tuoi diritti in diretta è promosso dall'Assessorato Regionale al Commercio e realizzato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Mandragola. I soliti riferimenti, il sito www.regione.piemonte.it/informaconsumatori, qui c'è il calendario delle trasmissioni, il televideo regionale Rai alla pagina 521, diamo i nostri numeri di telefono 011 7792661, se volete raggiungerci con gli sms 388 7792661, il camper di Informa Consumatori che naturalmente ospita sempre un rappresentante delle associazioni dei consumatori, sta diffondendo informazioni. Quest'oggi parliamo di credito al consumo, abbiamo come ospiti in collegamento telefonico il dottor Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare, in studio l'avvocato Gianluca Narciso dell'ADOC, Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori e degli Utenti. Naturalmente abbiamo la scheda preparata e letta da Simonetta Mitola, buona giornata.
Sì, grazie, ciao Massimo, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, gli italiani comprano tutto o quasi a rate, non solo l'auto, i mobili, gli elettrodomestici, ma anche le vacanze, le scarpe e l'abbonamento in palestra, e si sono indebitati per 40 miliardi di euro. Secondo il rapporto Assofin, nel 2004 il credito al consumo in Italia è aumentato del 16%, ma rispetto agli altri paesi europei restiamo comunque fanalino di coda. Pagare a rate sembra essere un nuovo stile di vita, ma come mai piace così tanto? Sicuramente ha dei lati positivi, perché il credito consente di non rinunciare ai consumi. Inoltre piace anche perché l'abbassamento dei tassi di interesse si sono abbassati, ecco, e sono ormai allineati a quelli del sistema bancario, e per i tempi e le modalità di erogazione più agevoli. Ma pagare tutto a rate è segno di una maggiore maturità economica degli italiani o di una crisi economica sempre più pesante? Certo, gli italiani non navigano nell'oro. Se a Milano, per andare incontro appunto alle difficoltà dei clienti, sono tornati i libretti del pane. Erano una consuetudine degli anni 50 che è stata ripristinata e che consente nei piccoli negozi di segnare l'importo dovuto e di pagare poi. Ma anche le carte di credito che i grandi supermercati rilasciano ai loro clienti hanno la stessa finalità, cioè permettere di pagare gli acquisti a fine mese o con rate mensili. Ma adesso, per aiutare le famiglie meno abbienti ad accedere ai servizi finanziari, il Ministero delle Attività Produttive ha deliberato l'istituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo, che copre fino al 50% del costo per un massimo di 3.000 euro a famiglia, ma ad oggi non è ancora operativo.
Bene, grazie Simonetta, e c'è il solito caso molto estremo, ci teniamo a precisarlo, la nostra scenetta che riguarda appunto il credito al consumo.
Ciao amore, ho una sorpresa.
Anche io ho fatto un abbonamento in palestra.
Ho comprato un divano nuovo.
Ma come l'hai pagato?
Con il credito al consumo. Prendi ora e paghi...
A rate.
Tasso?
Zero.
Anch'io.
Come...
Sì, come la lavatrice asciugatrice.
La macchina e il forno a microonde.
Oh, no, e ora come facciamo?
Finora usavamo il mio stipendio per le rate delle cose che abbiamo comprato prima.
Ok, cerchiamo di capirci qualcosa.
Sì, senti, ti sei informato qual era il costo del divano senza le rate? Insomma, se l'avessimo pagato in una soluzione unica?
No, ma credo che fosse uguale, no?
Nessuno ti presta i soldi gratis. Di solito il costo che ti offrono è sempre più alto del prezzo originale. Diciamo che... Quanto hai pagato il divano?
1.700.
Ecco, probabilmente sarebbe costato 1.500.
Ok, ma tanto questo non è che risolve i problemi.
Io invece so che ho pagato la palestra 100 euro in più.
Ah beh, sì, importantissimo. E una volta che lo sai, scusa?
Hai ragione. È che con questa specie di moderne cambiali ci è sfuggita la situazione di mano.
E dal portafogli soprattutto.
Ma ci sarà un modo per riportare il divano dal rivenditore e disdire il contratto, no?
E perché non disdire l'abbonamento in palestra, allora?
E se non fosse possibile?
Vorrà dire che passeremo i prossimi mesi a pagare le rate di questi acquisti.
Gran prospettiva,
Ma come si fa a non cedere alle tentazioni?
Basterebbe essere un po' più oculati.
E soprattutto, adesso come facciamo a tirar fuori tutti questi soldi?
Questo è proprio un caso estremo, limite. Buongiorno ai nostri ospiti in studio, Gianluca Narciso dell'ADOC, avvocato dell'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori e Utenti. Al telefono, collegato da Milano, il dottor Giuseppe Mortari di Assofim, direttore operativo dell'Associazione Italiana del Credito al Consumo Immobiliare. Buongiorno, dottor Mortari.
Buongiorno a lei che ci ascolta.
Come sta? Tutto bene?
Tutto bene.
Bene, lei ha sentito la scenetta, l'abbiamo precisato, è un caso molto limite. Buongiorno anche a Gianluca Narciso. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Intanto, dottor Mortari, da un'indagine emerge che gli italiani nel 2004 si sono indebitati per 40 miliardi di euro pagando i propri acquisti a rate, no? Allora, volevamo intanto sapere per quali prodotti intanto si chiede principalmente un prestito. Quanto costa poi chiedere un prestito? Il costo del denaro si è abbassato, quindi non è una cosa poi così negativa comprare rate come una volta, che era più una cosa di immaginario collettivo, giusto? La rata, la cambiale.
Sì, allora preciserei che il credito al consumo è cresciuto in termini di flussi del 14% circa nel 2004 e in termini di operazioni del 16%, come avete ricordato anche nella vostra sede iniziale. È un trend di crescita che è in atto nel nostro paese da molto tempo, da almeno una decina d'anni, anzi i tassi di crescita nella seconda parte degli anni 90 sono stati anche superiori, si è arrivati al 27-28% all'anno.
Sì.
Negli ultimi 2-3 anni si è attestato tra il 10 e il 15% la crescita del credito al consumo. È un fenomeno quindi di natura strutturale, è in atto da un po' di tempo, che lentamente ci sta allineando agli standard dei paesi con i quali possiamo confrontarci in termini di economia: Germania, Francia, per non parlare di Inghilterra o Stati Uniti, che sono molto, molto più avanti di noi o comunque hanno un livello di credito al consumo molto più elevato. I beni tipicamente acquistati con credito al consumo continuano a essere i beni di consumo durevole, cioè tipicamente l'auto, le moto, gli elettrodomestici, gli arredamenti, i ciclomotori, l'elettronica, eccetera, eccetera. Poi naturalmente si è esteso anche ad altri comparti merceologici, avete fatto riferimento ai servizi, quindi non so, le palestre piuttosto che i corsi di lingua, piuttosto che i viaggi, rimangono ancora certamente una nicchia molto contenuta.
Certo, una prima curiosità, nell'apertura di un finanziamento per comprare un bene di consumo durevole, c'è sempre qualche sorpresa, nel senso che noi leggiamo spesso tag, tae, tan, ton, cioè faccio della facile ironia, ma spesso e volentieri magari non si tiene conto di spese di questo genere che poi gravano su un'eventuale apertura di un finanziamento del credito. Che cosa sono ad esempio il tag, il taeg? Può spiegarlo?
Allora, certamente sì. Premetto che esiste una normativa sul credito al consumo che è estremamente pervasiva e articolata, è assoggettata a una disciplina specifica che è quella sul credito al consumo, poi la normativa sulla trasparenza, poi n altre normative, da quella sulla privacy a quella antiriciclaggio, eccetera, eccetera, quindi c'è veramente un corpus normativa piuttosto consistente. Detto questo, al cliente devono essere fornite prima della sottoscrizione del contratto tutta una serie di informazioni che riguardano appunto anche una serie di siglette. Io arriverei prima al messaggio fondamentale, che è l'elemento da confrontare per verificare qual è intanto il costo complessivo dell'operazione e poi per confrontare l'offerta alternativa, è il TAEG che viene indicato nel contratto. TAEG sta per tasso annuo effettivo globale.
Certo.
Il calcolo di questo indicatore è definito dalla legge e include tutti i costi connessi con l'ottenimento del finanziamento, con l'esclusione però di alcune eccezioni, che sono anche queste previste espressamente dalla legge e che riguardano alcuni oneri accessori che non costituiscono una fonte di ricavo per il finanziatore, ma sono una copertura di costo, non so, faccio un esempio, i costi fiscali, il bollo non è incluso nel calcolo del TAEG, altri costi che appunto costituiscono soltanto voce di costo per il finanziatore non sono inclusi nel calcolo del TAEG.
Ma alla fine, dottor Mortari, quanto costa, cioè per un bene medio, io so, cioè si fanno finanziamenti anche per acquistare un telefonino, no? Ormai, quanto mi viene a costare di più su un finanziamento, che ne so, di 300 euro? Quanto arriverò a pagare? Quanto costa chiedere un finanziamento di questo genere?
Allora, in termini di TAEG, appunto dell'indicatore del costo complessivo, non esiste un TAEG del credito al consumo, ma dipende anche dall'importo finanziato e dalla durata del finanziamento. Per il bene tipicamente acquistato con un finanziamento dell'auto, oggi per un finanziamento auto da 10.000 euro in 24 rate, il TAEG medio si aggira tra il 9 e il 10%.
Quindi tradotto in costi effettivi, quanto andrò a pagare alla fine?
costi effettivi, che cosa vuol dire?
Cioè, se io quanto pago in totale alla fine, fra interessi, tag, tutto quello che alla fine io ho, finanzio questo denaro ed è il costo della macchina, e poi ci sono appunto questi interessi. Alla fine andrò a pagare con il costo del finanziamento e tutto quanto non più 10.000 ma 12-13.000 euro, giusto?
Un importo, diciamo, mi viene più facile farlo in termini di tag, sì, che è appunto intorno al 9-10%, quindi un 9-10%
in più,
di interessamenti in più rispetto al costo, diciamo, senza il finanziamento. Ma in molti casi ovviamente ottenere il finanziamento è l'unico modo per accedere al bene.
Certo, quindi, certo. Anche perché poi, vabbè, ne parleremo con un economista più tardi. L'avvocato Gianluca Narciso Dadoc, scusate, qui oggi in studio con noi. Intanto volevo chiedere a lei, avvocato, come mai tanti italiani ormai comprano a rate? Mi sembra un segno di maturità o un segno di, come dire, di una maggiore corsa al consumo non maturo?
Entrambe le cose. Sicuramente è un segno di maturità, perché comunque acquistare a rate vuol dire programmare, sì, gli acquisti, poter fare pianificazione dell'economia familiare, quindi certamente va visto come un segno di maturità. Le rate non sono assolutamente un segno di mancanza di liquidità in via di principio. Purtroppo spesso è dato a registrare che chi accede alle rate rientra in quella fascia di cittadini consumatori che hanno un reddito basso, famiglie monoreddito, famiglie bireddito con più figli a carico, e quindi, come lei giustamente diceva, si tratta di una situazione di necessità. Quindi per accedere all'auto, per accedere all'elettrodomestico, si stipula un contratto di finanziamento.
Quando voi parlate, quando si parla di finanziamenti a tasso zero, lo chiedo a lei, sono reali poi questi finanziamenti?
Ma sì, cioè sì, generalmente sono reali. Certe volte ci sono delle insidie, bisogna sempre, noi quello che raccomandiamo, ma questo è possibile purtroppo, ecco, in un caso, in un numero molto limitato di casi, è farsi rilasciare una copia del contratto di finanziamento, portarci a vedere, e noi possiamo chiaramente in quel caso lì dare una consulenza che evita poi il problema che si crea e di cui ci ha dato conto la scenetta, cioè firmare un contratto di finanziamento per poi accorgersi dopo una settimana che si è acquistato un bene a una cifra notevolmente superiore e quindi ci si vuole sciogliere. Quando si è firmato un contratto,
sì,
è molto difficile ottenere lo scioglimento del contratto, perché va detto con chiarezza a chi ci ascolta.
Beh, tu fai un contratto con una
generalmente le finanziarie operano con correttezza e nella legalità, quindi i contratti sono scritti in piccolo ma sono scritti in modo legale, quindi va fatta una valutazione a monte sia della convenienza economica e anche, perché no, del testo e di quelle che sono le condizioni. Quindi se uno non è convinto di affrontare un'operazione di finanziamento, dovrebbe chiedere e cercare di ottenere, questo purtroppo i venditori, perché ci sono precise istruzioni, diciamo, sotto banco, non accedono mai a queste richieste, ottenere una copia del contratto di finanziamento.
Sì, ricordiamo che il contratto di finanziamento non viene firmato con ipotesi il grande magazzino, ma con una finanziaria esterna che gestisce il credito. Quindi
però nel grande magazzino non c'è un rappresentante della finanziaria.
Io qualche volta l'ho trovato, qualche volta lo
qualche
devo
volta
essere
sì, obiettivo. Sì, sì, qualche volta sì.
Quali lamentele, velocemente, perché poi abbiamo la prima pausa, arrivano allo sportello della vostra associazione, ricordiamolo, ADOC, Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori e utenti.
Le lamentele principali sono legate alla prassi perversa che speriamo, ma non abbiamo moltissima fiducia che ciò accada, anche se ovviamente nutriamo forti speranze in tal senso, perché comunque bisogna dirlo, è stato fatto un passo avanti. Le lamentele riguardano le segnalazioni di rate non pagate o pagate in ritardo, e talvolta in casi numericamente tutt'altro che irrisori ci sono state segnalazioni perché magari il software della finanziaria un giorno di ritardo ha fatto partire la segnalazione, oppure gente che ha non pagato una rata per mera dimenticanza e adesso si trova col conto in rosso, l'impossibilità di accedere al finanziamento, situazioni pesanti nella vita quotidiana.
Va bene, allora stiamo parlando di credito al consumo, in studio con noi l'avvocato Gianluca Narciso dell'ADO, che è collegato al telefono il dottor Giuseppe Mortari di Assofin, che è direttore operativo. A questo punto ci dobbiamo fermare, se volete raggiungerci telefonicamente 011 7792 661, oppure 388 7792 661, sono i nostri recapiti. Un attimo di pausa, torniamo subito dopo. Stiamo parlando, ricordiamolo, di rate, quindi credito al consumo, nuovo nome di acquistare.
Informa consumatori tutti i giovedì dalle 11:30 alle 12:00.
Ben ritrovati, stiamo parlando di credito al consumo. Massimo Tadorni, Michele Suma, Simone Tramitola. Michele mi ha segnalato giustamente un articolo di Repubblica, un editoriale. Sono le famiglie con un reddito medio-alto a evidenziare un livello di indebitamento più elevato e caratterizzato da una crescita più sostenuta. Quindi non è sempre detto che siano le famiglie con un reddito medio-basso ad accedere al credito al consumo. Dottor Mortari, senta, abbiamo sentito prima, qui l'avvocato D'Argiso ha citato la dimenticanza di persone assolutamente in buona fede del pagamento di una rata, e poi questo per software o altre cose può pregiudicare o l'esito di futuri finanziamenti o può creare dei problemi. Come mai accade questo?
Dunque, volevo fare due precisazioni, sì, su quello che ha detto prima l'avvocato Narciso. Prima aveva detto che è difficile, una volta che sia stato sottoscritto un contratto di finanziamento, poi scioglierlo. Mm. In realtà la legge prevede espressamente che in qualsiasi momento il consumatore abbia il diritto di estinguere anticipatamente il suo finanziamento. Ovviamente dovrà restituire, certo, l'importo erogato, cioè certo, l'importo capitale, più una penale che comunque è quantificata in un massimo dell'1%, appunto. Di,
guardi, esatto, sui finanziamenti c'è scritto, nel senso che io leggo sempre con estrema attenzione, e questo è comunque possibile. Poi la seconda precisazione?
Quanto alla seconda precisazione invece era appunto sulla questione a cui aveva fatto riferimento l'avvocato Narciso, cioè al rischio che i consumatori vengano iscritti nelle cosiddette, adesso si chiamano sistemi di informazioni creditizie, sono appena stati rinominati. Allora, dal 1 gennaio scorso è entrato in vigore il nuovo codice deontologico che proprio regolamenta l'attività di queste centrali rischi cosiddette, cioè queste banche dati che contengono i dati relativi ai finanziamenti e al comportamento di rimborso dei consumatori. E le regole sono state riscritte dal garante della privacy, o comunque sotto la sua stretta vigilanza, e ha stabilito in quali casi si può essere iscritti, con quali modalità, per quanto tempo possono essere conservati i dati, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle regole nuove, appena entrate in vigore, molto precise, che stabiliscono per esempio che la singola rata non pagata, sì, non è sufficiente per la registrazione del dato negativo.
Bene.
È necessario che ci siano almeno due rate non pagate.
Quindi questo è un'apertura a favore di chi per qualche motivo si dimentica...
O per ragioni tecniche, magari il RID, l'addebito automatico in conto, che non va a buon fine e che comporta, questa non è una buona ragione per essere iscritti nella lista nera.
Adempienti. Allora, noi sentiamo adesso le nostre interviste. Qualcuno compra a rate, io continuo a usare questo termine, si capisce anche meglio, qualcuno no, sentiamo.
Le interviste dal camper informa consumatori.
E quando devo comprare una cosa voglio essere sicuro di avere soldi. Preferisco sempre pagare in contanti e non avere poi il pensiero di dover pagare il mese successivo e così via.
Lo ritiene comodo come sistema?
Certamente che è comodo, anche perché se una persona non ha la possibilità di pagare è una cosa importantissima.
Ho lavoro in banca, ovvero nel credito, per cui non ne faccio uso. Ritengo che non sia una maniera giusta di organizzare i propri consumi, perché questo è un modello americano che voglia consumare prima di aver guadagnato i propri quattrini. Si invoglia a consumare, aumenta la propria al consumo sicuramente, però creando dei problemi spesso.
Lei utilizza questa formula di pagamento?
Mio marito non vuole, lui preferisce, se può la compra e paga, se no stiamo senza. Già di famiglia sua hanno questa mentalità e lui è fatto così, piuttosto la tiene 20 anni. Capisce?
Sì, la settimana scorsa ho comprato un computer a rate, sembra che non, per me va bene comunque. È comoda perché si paga ogni mese, insomma la spesa viene divisa, razionata in un anno, e quindi neanche te ne accorgi la spesa, insomma. Io ho acquistato il computer 750 euro, darle tutte assieme comunque una certa somma, invece mi sembra che sia 60 euro al mese, quindi per un anno più o meno, neanche me ne accorgo.
Ah, una buona occasione questa anche fare degli acquisti, è ottima, con la rateizzazione è perfetta. L'ultima volta ho speso 2000 euro per un computer, sempre la rateizzazione, perfetto, quindi una buona cosa.
Le interviste dal camper informa consumatori.
Allora, qualcuno compra a rate, qualcuno no. La rata è attualmente paragonabile alla vecchia cambiale. Com'è mutato il concetto di consumo nella mentalità degli italiani? Questo e altro noi l'abbiamo chiesto a Mario De Aglio, che è docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa ed ex presidente di Montedison. Sentiamo che cosa ci ha risposto. Ci stiamo avvicinando anche a un sistema di consumo pari a quello americano? Sentiamo il professor De Aglio.
Rispetto alle vecchie cambiali c'è un affinamento dello strumento, il suo criterio di base rimane lo stesso. Diciamo che molte volte non ci sono più le cambiali, però rimane il concetto di un pagamento che uno è obbligato a fare e che è scaglionato nel tempo. Su questo le tecniche sono diventate molto sofisticate, le società specializzate in questo genere di attività decidono sulla base, diciamo, di punteggi che riguardano il lavoro che la persona fa, il suo passato di pagatore, di buon pagatore o di non buon pagatore, e quindi con questo riescono a fornire un credito che è molto importante. C'è però una discriminazione molto importante in questo momento, ed è che i cosiddetti lavoratori atipici, cioè quelli che non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, tendono a essere fortemente discriminati, cioè avere difficoltà nell'accesso a questo tipo di credito. È un lubrificante abbastanza importante che si riesce a, ad operare adesso molto meglio di quanto non si riuscisse a fare 5 o 10 anni fa, perché il denaro costa poco e quindi il produttore, pur di vendere, accetta di incassare con ritardo e a piccole dosi, perché sa che in questa maniera il sacrificio che deve fare rispetto al denaro avuto subito è molto, ma molto inferiore a quello di qualche anno fa. E in sostanza il costo del denaro è più che dimezzato, quindi tutti possono fare maggiore affidamento su questo. Se non ci fosse questa valvola del credito al consumo, interi settori, soprattutto quelli che vendono beni di consumo durevoli come gli elettrodomestici, sarebbero in una crisi molto più acuta di quella in cui già sono. E gli italiani emergono da un passato in cui era fortemente radicato il concetto che un debito è un disonore e la cambiale è la sanzione, che tu sei debitore, quindi non sei affidabile, nel senso che sei un povero in qualche modo, non hai i soldi. Quindi non veniva mai detto neppure che si sottoscrivevano delle cambiali. Adesso, da un lato, il trauma del debito è stato largamente superato. Dall'altra parte, non c'è più la cambiale come tale, c'è una cifra che viene tolta allo stipendio mensile e quindi l'impatto è molto più sopportabile. Va anche detto che le indagini statistiche sul risparmio mostrano che la volontà degli italiani di risparmiare rimane molto alta, ma poi infatti solo meno della metà degli italiani riescono a risparmiare. Questo deriva dal peggioramento dei bilanci familiari negli ultimi 4-5 anni, anche perché la gente preferisce acquistare dei beni durevoli e pagarli poco per volta, invece di tenere in banca dei soldi che non rendono niente. Il sistema americano in questo momento ha le famiglie con un risparmio pressoché pari a zero, cioè le famiglie spendono tutto quello che ottengono e si indebitano. Va peraltro detto che in America le famiglie devono pagare delle cose che qui non si pagano, si pagano molto poco. L'università dei figli può costare da 20 a 40 mila euro all'anno e ci sono famiglie che cominciano a risparmiare per sostenere quella spesa quando i figli nascono. Da noi l'università, per quanto noi la percepiamo come cara, costa, se va bene, un decimo di quella cifra. Noi abbiamo un risparmio che pur sempre è uguale al, diciamo, 8-10% del reddito familiare, e questo ci differenzia abbastanza nettamente dagli Stati Uniti. Però è vero che i germi di un atteggiamento più disinibito, direi, verso i consumi sono presenti, e tutto sommato in questa fase difficile della nostra economia costituiscono, diciamo così, un'aspirina. Non risolvono dei problemi, ma perlomeno tengono su il paziente.
Dottor Mortari, mi sembra un'analisi piuttosto obiettiva, volevo solo chiederle, nei confronti dei lavoratori che abbiamo sentito con collaborazioni coordinate che non esistono più peraltro, ma che cosa si può fare rispetto a uno che ha una busta paga regolare e magari riesce ad accedere a un credito in maniera più facile?
Sì, non esistono esistono certo. I lavori, comunque forme di precariato, sì. La normativa viaggi, eccetera, eccetera. Allora, quello che noi stiamo cercando di fare, e stiamo avviando un contatto per esempio con la provincia di Milano, ma vorremmo farlo anche con altre amministrazioni pubbliche, è quello di prevedere dei fondi di garanzia. Qual è il problema? Il problema è che la banca o la finanziaria che concede un finanziamento normalmente tende a non erogare un finanziamento per una durata superiore alla durata del contratto di lavoro del soggetto. Quindi se uno ha un contratto che gli scade dopo 18 mesi, difficilmente otterrà oggi un finanziamento di durata superiore ai 18 mesi. Dobbiamo prevedere degli strumenti che invece consentano di allungare queste scadenze e quindi di facilitare l'accesso al credito da parte di queste categorie di soggetti che intanto sono in crescita in tutto il territorio nazionale e sono particolarmente meritevoli di protezione.
Ok, allora abbiamo naturalmente una scheda che dà qualche istruzione, la sentiamo, poi ancora una parola con Gianluca Narciso dell'ADOC.
Quando acquistate attraverso un finanziamento, pretendete che il contratto venga redatto in forma scritta e contenga tutti gli elementi inerenti alla tipologia del finanziamento.
Chiarite bene quali sono gli oneri e le spese, il tasso nominale, il TAEG, ossia il tasso annuo effettivo globale, ed eventuali garanzie personali o cambiarie che potrebbero essere richieste.
Le banche e gli istituti finanziari sono obbligati ad esporre alla clientela tutti gli oneri e il TAEG applicato. Questo comporta che ogni variazione rispetto a quanto pubblicizzato non sia valida.
Fate attenzione al sempre più diffuso compri oggi e paghi fra un anno o del tanto reclamizzato tasso zero. Spesso si tratta di false promesse, quindi leggete attentamente le condizioni contrattuali allegate al finanziamento prima di sottoscriverlo.
La scheda istruzioni per l'uso è stata realizzata in collaborazione con l'associazione ADOC, l'Associazione Nazionale per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori e degli Utenti.
Siamo proprio in chiusura, manca pochissimo. Avvocato Narciso ha qualcosa da aggiungere, ma deve farlo in maniera molto veloce.
Sì, seguite le istruzioni per l'uso e state attenti sempre molto prima di firmare un contratto di finanziamento, perché è sempre bene evitare un finanziamento piuttosto che pagare per la penale quando vi trovate in difficoltà.
Va bene, ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, l'avvocato Narciso dell'ADOC, il dottor Giuseppe Mortari di Assofim, grazie per la partecipazione. Cerchiamo sempre di dare più informazioni possibili con un tono che non è mai polemico. Oggi ci siamo riusciti particolarmente, speriamo di essere stati utili nell'acquisto, nel momento in cui voi decidiate di acquistare a rata. Abbiamo sentito che la mentalità sta cambiando anche per beni di consumo durevoli come elettrodomestici, cosa che prima magari non si pensava di acquistare ratealmente. Grazie, i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana, grazie a Michele Suma, Simonetta Mitola, l'argomento sarà il controllo qualità degli alimenti, grazie alle radio che ritrasmettono i tuoi diritti in diretta e ai periodici che naturalmente aderiscono. Massimo Tadorni vi ringrazia e vi saluta, l'appuntamento 11.30 giovedì prossimo, grazie e buona giornata.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11.30 alle 12 sulle stesse frequenze.